Benvenuti ad una nuova puntata dello Sliding Doors Podcast.
Benvenuti.
Ciao a tutti. Allora, oggi andremo a parlare di qualcosa di molto interessante per la quale sapremo già che riceveremo numerose critiche. Le migliori cose contro, ma comunque parliamo di religione.
E sì, allora... ce l'avranno particolarmente con me probabilmente.
Sì, cerchiamo di... No, allora, iniziamo già mettendo le mani avanti e dicendo che andremo a presentare degli argomenti con i quali non diciamo se siamo d'accordo o meno, però che abbiamo scelto perché sono molto interessanti da proporvi.
E il mio punto di vista credo che uscirà però.
Aia.
Mi dispiace.
Va bene, allora. Comunque, dai, allora iniziamo subito, entriamo subito nel vivo. Giovanni,
prenderei
di cosa...
io la parola, sì.
Sì, vai, inizia.
Allora, io vi parlo di due film che secondo me hanno diversi tratti in comune. Vi parlo prima di Viridiana di Luis Buñuel del 1961. Un film vecchio che però vi dico io che è un film davvero attuale, quel tipo di arte che non invecchia mai. Il film parla di Viridiana, una giovane donna che sta per prendere i voti. Prima di diventare ufficialmente suora, decide di andare a fare visita a Don Jamie, un suo zio che la mantiene economicamente. Quando l'uomo vede Viridiana, se ne innamora. La protagonista è molto bella e casualmente somiglia molto alla defunta moglie di Don Jamie. A questo punto l'uomo stordisce la protagonista con un sonnifero molto potente e il film non ci fa effettivamente capire se lui abbia abusato di lei. Quindi partiamo con qualcosa già di forte.
Sì.
Fatto sta che lei, scioccata da questa situazione, torna presto in convento. A questo punto l'uomo, anche lui scioccato da ciò che è successo, preso dai sensi di colpa, si toglie la vita, lasciando come unica ereditiera proprio Viridiana. La giovane è buona di cuore e decide di trasformare la tenuta dello zio in una comunità per reietti, storpi e mendicanti. La gente che accoglie dimostra di non volerne sapere niente della parola di Dio. Questo sarà solo l'inizio di una storia che avrà risvolti turpi, violenti e blasfemi. In questo film troviamo tutta la forza narrativa di Buñuel, che qui affronta il tema della carità in riferimento alla spiritualità e alla religione. L'opera ci vuole far riflettere su quanto sia inutile la carità e la virtù, quanto queste cose non producano alcun effetto se non originare il male. Qui il regista fa uso degli stilemi classici del melodramma per rappresentare una storia decadente, arrivando a rappresentare gli avvenimenti con cinismo, distacco e freddezza. Qui il desiderio sessuale e la violenza rappresentano qualcosa di molto simile e vicino, che viene però tenuto privato o nascosto. Nonostante Viridiana sia la rappresentazione dei valori cattolici, ne diventerà presto simbolo di sconsacrazione, sottolineando come dietro la carità e le buone azioni resti un tratto molto marcato di egoismo. Il film è caratterizzato da un ottimo ritmo narrativo, la messa in scena è impeccabile, risultando semplice ed efficace nel narrare i fatti rappresentati. Per sottolineare gli aspetti surreali e lo spirito anarchico del regista, la camera segue spesso i movimenti dei personaggi per scrutarli al meglio e investigarne le pulsioni e i desideri. Spesso realtà e fantasia in questo film si mischiano ed è singolare come vengano inscenate queste sequenze oniriche. Di solito per rappresentare un sogno o un desiderio si usano immagini sfocate, dissolvenze, si hanno diverse, insomma, soluzioni. Qui invece l'oggettività e l'immaginazione vengono rappresentate senza alcuna distinzione, fondendo queste due dimensioni in un'unica narrazione che andrà a confluire nel magnifico e terribile finale. Questo è il film che rilanciò Buñuel nel panorama internazionale del cinema d'autore. La storia riprende dei temi trattati in un film precedente del regista, Nazarin, che anche lì, non a caso, il protagonista, quasi con questa ispirazione di Cristo, si sacrifica per queste persone. Però questo spirito di sacrificio e questa dedizione sono sempre destinate al fallimento in entrambi questi film.
Signore e signori, Giovanni ha subito messo le carte in tavola.
Mi dispiace.
Attenzione.
Comunque, tu invece, Pasquale, di che cosa ci andrai a parlare?
Io invece adesso farò ancora una volta riferimento al vecchio, antico serbatoio della letteratura che grazie alla nostra amata università abbiamo dalla quale attingiamo molto spesso, e vi parlerò di un romanzo vincitore del premio Strega, La scuola cattolica. Vincitore, abbiamo detto, del prestigioso premio per la letteratura che viene consegnato annualmente. Albinati ha lavorato per una decina d'anni a quest'opera, che può essere considerata un grande contenitore nel quale, accanto alla narrazione, ci sono anche delle parti saggistiche. Siamo a Roma, negli anni 70. In un quartiere residenziale c'è una scuola privata, nella quale sembra che nulla di significativo possa accadere. Eppure, per ragioni misteriose, in poco tempo quel rifugio di persone rispettabili verrà attraversato da una ventata di follia senza precedenti. Appena lasciato il liceo, infatti, alcuni ex alunni si scoprono autori di clamorosi crimini. Albinati era un loro compagno di scuola, e quindi per lui ora scavare nel suo passato, raccontare le loro vicende, come quando guardiamo in fondo a un pozzo dove oscilla la propria immagine misteriosa e deforme, è diventato il centro di questo romanzo. E da questo spunto prende vita questa storia, questo romanzo poderoso, dove si intrecciano adolescenza, sesso, religione e violenza. Professori mitici, preti, teppisti, piccoli geni e psicopatici, fanciulle enigmatiche e terroristi. Mescolando quindi veri personaggi con figure romanzesche, Albinati costruisce una narrazione potente e inarrestabile, che ha il coraggio di affrontare a viso aperto i grandi quesiti della vita e del tempo. E allora partiamo subito con una piccola lettura di un breve passo, nel quale Albinati scrive: la nostra scuola, l'Istituto San Leone Magno, era una scuola privata, a indirizzo religioso, con una retta mensile da pagare e insegnanti quasi tutti sacerdoti, specie nelle classi elementari. Alle medie e al liceo i professori laici si facevano più numerosi, fino a costituire nelle ultime classi la maggioranza. Si potrebbe dedurre da questo fatto che i preti non fossero preparati a insegnare se non ai livelli più bassi, o generi delle discipline, tipo leggere, scrivere e far di conto, a me fa sempre ridere questa espressione, far di conto, o che al contrario si riservassero i primi anni della formazione degli alunni, che sono i più decisivi sotto ogni profilo, incluso quello religioso, che stava a cuore a loro e alle famiglie. Quindi, sin dalle prime pagine del romanzo emergono le prime contraddizioni. La scuola cattolica che Albinati frequentava era dedicata al culto della Vergine Maria. Tuttavia, era una scuola solo maschile. Era bizzarro quindi che ad applicare i principi della Vergine Protettrice fosse una comunità formata da soli uomini. E soprattutto che i destinatari delle attenzioni amorevoli fossero anche loro solo ed esclusivamente maschi. Professori ed allievi, tutti con un'unica grande madre e regina, come in un alveare. Lo scopo dei preti era plasmare i ragazzi come buoni cristiani, ma nell'epoca in cui si svolge la storia, Albinati ha dubbi su quale possa essere la definizione corretta di buon cristiano. Che cos'è un buon cristiano? Questa è un'espressione che era divenuta indecifrabile già all'epoca. Ognuno la interpretava a modo suo, aggiungendo delle sfumature psicologiche o politiche. Persino il Papa intendeva una cosa che era diversa da quella che intendevano i singoli fedeli. Persino i peccatori potevano proclamarsi buoni cristiani, anzi forse, come vedremo tra poco, addirittura i migliori cristiani. Il fatto che ci siano solo uomini rende la situazione molto complicata e anomala. Immaginate appunto per dei ragazzi, per degli adolescenti, crescere appunto in una scuola in cui non c'è confronto con l'altro sesso. Le donne non ci sono, se non quando vengono evocate tramite le preghiere, ecco. Questo crea un continuo desiderio del mondo femminile che addirittura distorce la formazione dei ragazzi.
Ma anche perché l'unica forma, l'unica idea che si aveva di donna era quella della Vergine Maria, della donna santa, della donna casta pura, spiritica, eterea quasi.
Sì, poi è interessante sempre sottolineare come la privazione di un qualcosa ha gli effetti poi completamente opposti.
Esatto.
Quindi essere maschi in un mondo di maschi porta a vedere la Vergine Maria come un simbolo che domina su tutto. I preti del San Leone Magno fanno tutto in questa scuola, ma Albinati non riesce a darne un giudizio, perché molte cose che ha imparato da loro, lui addirittura le ritrova in sé, come ad esempio le calzature. Lui parla delle scarpe allacciate nere, lisce, un po' slungate, che anch'egli ha cominciato a comprare, che da sempre compra e sono tutte uguali e che gli ricordano appunto i preti che l'hanno cresciuto. Albinati quindi confessa che i 12 anni passati in quella scuola gli hanno creato delle difficoltà che lo hanno portato a provare vergogna per una certa fase, salvo poi rendersi conto di doversene addirittura vantare. E lui dice: «Tanti anni fa una ragazza mi fece vergognare dicendomi che il fatto di essere andato a scuola dai preti me lo si leggeva in fronte. Ero ferito a morte, ferito nel mio cuore. Per parecchi anni nascosi il fatto di essere andato a scuola dai preti, come si nasconde un difetto fisico. Poi ho imparato che l'unico modo per non vergognarsi non è accettare se stessi, perché è impossibile, ma è vantarsi, esibire quella stessa cosa che prima si celava. Da quel momento l'essere andato a scuola dai preti divenne un jolly da giocare a sorpresa». L'esperienza della scuola solo maschile segna quindi profondamente la vita del protagonista e anche degli altri adolescenti, che vengono privati di ogni contatto col mondo femminile, con il mondo delle madri e delle sorelle, che era stato il loro universo familiare. Quell'istituto maschile marcava questa separazione dal mondo femminile, rendendola un'abitudine. L'unica donna non intrusa era proprio la Vergine Maria. Come doveva sentirsi sola, però, là dietro l'altare, ci dice l'autore. Era strano non avere donne tra gli insegnanti, in un paese in cui comunque sappiamo la scuola è sempre stata vista come una sorta di estensione del regno della mamma, un prolungatissimo asilo nido. Albinati è convinto del fatto che i preti avessero la tonaca, addirittura forse per ricordare ai ragazzi la donna dalla quale venivano staccati ogni mattina, quindi una visione un po', ecco, singolare. Si passava quindi dal grembo delle tate alle tonache nere sventolanti. Uomini con la gonna avevano il compito di trasformare quindi i ragazzi in uomini. E allora prosegue Albinati, e vi leggo questa parte che è molto importante. Omosessuali, artisti, preti e guerrieri possono fare a meno delle donne perché il futuro lo creano in un altro modo. Costituiscono categorie di maschi autosufficienti e partoriscono idee o azioni invece che figli. Oppure adottano i figli degli altri per crescerli. Il celibato dei preti fa sì che ogni generazione si estingua senza lasciare eredi. I preti vanno rimpiazzati uno per uno man mano che muoiono. I nuovi preti spuntano dal nulla. Questa è una cosa che, come dire, mi ha dato modo anche di riflettere sul fatto che effettivamente, se ci pensi, nella società odierna sono davvero poche le persone che conosciamo. Cioè, nel senso, io penso anche alla generazione precedente alla nostra. I miei genitori, comunque, era molto più frequente fino a una trentina, una quarantina d'anni fa trovare appunto dei ragazzi della nostra età che volevano, appunto, sceglievano questa strada del sacerdozio. Mentre tra noi è abbastanza raro. Adesso non so se è una un'impressione solo mia, però il mestiere, se così vogliamo chiamarlo, del prete è sempre meno...
E che probabilmente viviamo in un mondo in cui la spiritualità prende sempre meno spazio per il fatto di essere sottoposti già ad altri stimoli e siamo più o meno abituati a un certo tipo di modo di vedere le cose, quindi semplicemente non risulta necessario avere qualcuno che debba fare il prete.
Sì.
Se non è una cosa che è più vicina a qualcuno, non c'è neanche quasi un motivo politico per cui diventare prete, non c'è un motivo concreto adesso per cui diventare prete, a meno che non si abbia la chiamata, non si abbia questo senso di spiritualità tale che ti porta a volerlo diventare, ma è una cosa che è venuta sempre meno.
Sì.
Abbiamo molta più attenzione per quello che le persone possono fare, molto meno paura, molto meno timore, quindi... abbiamo forse un po' più di risposte.
E poi comunque credo che, e questo non sono io a dirlo, però cioè è dimostrato da molti prima di me, comunque fino agli anni 60, 70, comunque anche fare il prete significava comunque sistemarsi in un certo senso, perché molti ragazzi giovani che magari non riuscivano a costruire una famiglia molto spesso sceglievano quella strada anche in un certo senso come soluzione di comodo, tra virgolette, non vorrei...
Però sicuramente di base ci doveva essere un minimo di senso spirituale, perché altrimenti non riuscivi ad essere un buon prete.
Sì, questo è ovvio. Però Tornando ad Albinati, qui c'è persino un'interessante riflessione che smonta l'idea frequente di omosessualità come assenza di virilità, perché molto spesso appunto, molto spesso c'è questa idea appunto dell'omosessualità come una mancanza di virilità, e ciò che grossolanamente viene giudicata una fuga dall'essenza virile, in realtà, secondo Albinati, è sul piano concreto una fuga dal femminile per potersi finalmente rifugiare nella mascolinità pura, incontaminata, di un rapporto tra uguali. È un caso di separatismo sessuale, dove uno giura fedeltà e amore al suo stesso sesso. Si chiede asilo presso i propri simili, i propri fratelli. Albinati poi parla del sacramento della confessione, forse ancor più difficile da comprendere rispetto all'Eucaristia quando hai 10 anni. Quando il prete ti chiede quali peccati hai commesso, non sai bene cosa rispondere, questa è una cosa...
È una cosa, credo, immagino un po' tutti gli ascoltatori siano arrivati almeno a quel punto della confessione, almeno noi venendo magari dal sud Italia siamo stati più soggetti a questo tipo di attività. Io personalmente ricordo che effettivamente, che devo dire, cioè, di subito la mamma...
Esatto, basta. Perché poi se inventavi una bugia per, come dire, per dire qualcosa al prete, poi in quel caso dicevi una bugia, quindi...
Ma anche se fosse, cioè, da piccolo anche io mi rendevo conto, cioè, questa non è una bugia grave, esatto. E quindi non è qualcosa che devo andare a confessare, però c'è questo senso di addossarti una colpa.
Esatto, desideri anche, magari vuoi anche aver fatto qualcosa di grave pur di poter avere qualcosa da raccontare, però a quell'età ti vengono in mente obiettivamente solo sciocchezze, cioè le risposte più frequenti sono, come hai detto tu, ho detto delle bugie, ho disubbedito alla mamma.
Per fortuna abbiamo una vita intera per rifarci.
Ormai siamo peccatori seriali. Però un bambino obbediente arriva quasi a vergognarsi di essere stato bravo e di avere poco da confessare. E quindi, secondo Albinati, giunge addirittura alla conclusione che più pecchi e più il pentimento causa gioia. Anzi, nel linguaggio religioso, giubilo.
Perché sei assolto. Esatto. È proprio quello il fatto.
Invece se vai là già puro, non c'è pricio, come diremmo noi giù.
Sì, è il fatto di rimettere i tuoi debiti. Quindi il fatto di darti un'assoluzione, di darti una risposta, di darti un qualcosa di sicuro.
Sì. E soprattutto, sai che cosa mi è venuto in mente leggendo questo passo, questa riflessione di Albinati? Le immagini dei covi dei mafiosi, che sono piene di statuette della Madonna.
Sì, sì.
Oppure pensiamo semplicemente a degli assassini che alla fine risultano quasi migliori delle loro stesse vittime innocenti, perché scegliendo il bene dopo tanto male commesso hanno contribuito a spostare le braccia della bilancia dove pesiamo il bene e il male del mondo, perché chiaramente se loro smettono di ammazzare in effetti il piatto del male si alleggerisce, quindi fanno una cosa buona nel redimersi. Lui va avanti dicendo: pensai una volta a come vincere il Nobel per la pace. Un metodo sicuro è quello di fare il terrorista, mettere bombe, far saltare aeroplani, eccetera, e poi a un certo punto decide di non esserlo più e deporre le armi e appunto in questo modo diventare a tutti gli effetti un pacificatore.
Un simbolo di pace, sì.
Sì, un uomo di pace. E le vittime infatti non scatenano tanta passione quanto il reo redento. Pensiamo adesso, scusate la piccola riflessione, a quante volte molto spesso sentiamo ultimamente delle donne purtroppo vittime di violenza che si ritrovano ad essere, come si dice anche giù da noi, cornute e mazziate, nel senso che si ritrovano a dover anche essere giudicate colpevoli di aver attratto, vabbè lasciamo stare perché sennò mi viene solo la rabbia a pensare a queste cose, però...
Sì, il punto principale è che si ignora quanto un'azione di violenza su qualcuno, qualunque essa sia, resta comunque impressa in quella persona, e qualunque cosa faccia quella persona nel corso della sua vita ne sarà comunque influenzata, quindi ci saranno sempre sfumature nelle altre persone, anche di atteggiamenti poco piacevoli, però quella persona andrà a leggerli sempre come atteggiamenti malevoli verso di lei, o comunque sia come un probabile pericolo, cosa che quindi andrà a inevitabilmente influenzare la vita di quella persona.
E infatti in Italia soprattutto i sentimenti hanno sempre avuto la meglio sui fatti, di questi ultimi infatti ci si può sempre sbarazzare. Comunque vada, infatti, il peccatore redento sarà sempre in prima fila a dare lezioni sul cammino percorso fin lì, a esibire i guai combinati che rivelano la sua profonda umanità. nessuno avrà il coraggio di dargli del bastardo dopo che ha percorso il suo cammino. Perché se una pecorella non si smarrisce in modo da venire poi recuperata e salvata, non riceverà un briciolo di attenzione, mentre le pecorelle magari che fanno di tutto, poi magari sono quelle verso le quali viene rivolta l'attenzione maggiore.
Ma viene anche con la parabola biblica del figlio prodigo, cioè il figlio che si allontana, la famiglia è triste, il figlio ritorna e si fa una grande festa.
Sì,
è proprio quello il punto.
Sì, mentre magari il figlio che è sempre stato lì vicino alla famiglia magari...
Niente, lui prende gli schiaffi sul collo come nell'episodio precedente.
Comunque, pensiamo ai 10 comandamenti, nel senso che l'osservanza di ciascuno di essi finisce, secondo Albinati, per dare più importanza alle regole in quanto tali che alle ragioni per cui sono state istituite. Pensiamo al divieto di fare il bagno dopo mangiato, che è una precauzione generica, ma solo se gli dai una durata esatta, le famose 3 ore. Quando...
Ah, erano 3.
Erano 3. Tu quanto pensavi che fosse?
No, non lo so, non è vero, me ne sono
3 minuti. Più di tanto. Ah, va bene, ok, però sei ancora qui, quindi vuol dire che
infatti,
è sempre stata una bufala. Ecco, ascoltate l'episodio sulle fake news, piccola autoreferenzialità. Comunque, quando, secondo Albinati, tracci una linea precisa, tutte le forze si concentrano da una parte o dall'altra, come due eserciti in battaglia, le forze del bene e le forze del male. I bambini sono i custodi più inflessibili, se ci pensiamo, della parola data, della geometria dei divieti, e quando le violano è per estremo coraggio o disperazione, ma mai per buon senso. Non dicono su via, cosa sarà mai, come fanno gli adulti. E il grande problema irrisolto, secondo Albinati, riguarda gli uomini buoni, ma non religiosi. È possibile infatti essere buoni senza avere la fede? E se non è possibile, chi non crede in Dio è per forza cattivo? Se invece sì, che differenza c'è tra credere e non credere? Forse si tratta di un problema mal posto, ma questo vorrebbe dire che la cosa più importante non è essere buoni? Cioè, che cosa si vuole dagli uomini in più? Si preferisce un uomo buono senza fede oppure uno cattivo che nutre una fede ardente? Qualcuno osserverà che quest'ultima combinazione non è possibile, perché non si può credere ardentemente in Dio ed essere malvagi, si tratta di elementi inconciliabili, quindi uno dei due deve essere per forza falso. Chi sostiene di credere in Dio e tuttavia compie atti malvagi, mente. Il mondo è pieno di persone profondamente religiose e tendenzialmente cattive. Quando poi si cresce, secondo Albinati, resta Gesù il vero e unico problema. E il protagonista allora scrive questo. Lui dice di essere figlio di Dio, giusto? Di conseguenza, o lo è davvero, oppure è un bugiardo e le sue altre figure, profeta, rivoluzionario, moralista, hippie, per quanto affascinanti e attraenti e simpatiche e stimabili da chi non lo crede figlio di Dio, nonché tutte le belle cose che predicava, vanno a farsi benedire. Da questa contraddizione non si esce, non si presta ascolto a un bugiardo, così come non si sceglie tra quello che ha detto a seconda se fa comodo crederci o no. Se Gesù era soltanto un uomo, per quanto molto speciale, allora era un truffatore, malgrado tutti i messaggi di amore e fratellanza. Egli non può che essere Dio, altrimenti se non è Dio ha mentito e il Vangelo è da buttare nel secchio. Non vale neanche l'interpretazione perbenista. È davvero necessario spiegare che un Dio difficilmente può ispirarsi al buon senso e a sua volta ispirarcelo, e che la fede non può limitarsi ad avere un effetto tranquillizzante? Per questo ci sono già le pillole. Se serviva soltanto a mettere una parola buona tra gli uomini, che bisogno c'era di una soluzione come finire sulla croce? Quindi questo passo è una delle riflessioni centrali di questa prima parte del romanzo. Poi persino le scritture, secondo l'autore, sono sconfortanti, perché sono una serie di racconti sulla caduta, sull'inganno. C'è Eva che è raggirata dal serpente, Adamo da Eva, Abele che viene ammazzato dal fratello, poi c'è il diluvio, Sodoma, Gomorra, la torre di Babele. Non c'è una storia che non termini con la punizione di qualche malefatto.
Ma infatti la Bibbia è un testo strapieno di roba violenta.
E infatti gli eroi vengono regolarmente traditi, muoiono. Di solito le storie più appassionanti della Bibbia sono al tempo stesso quelle che lasciano l'amaro in bocca, perché fanno arrabbiare, perché appaiono ingiuste e assurde. Agli occhi dell'autore, ormai adulto, la Bibbia è molto realistica, quasi machiavellica, avventurosa e molto più profonda di qualsiasi romanzo psicologico moderno. Nella Bibbia, l'ossessione della colpa dava da pensare che agli uomini non fosse assegnato altro destino che questo: peccare, precipitare, tradire, corrompersi. Che l'uomo di natura sia fatto per cadere in basso può essere una semplice constatazione. L'autore allora spiega: persino la morte di Gesù mi sembrava inutile, un sacrificio fine a se stesso, ammirevole, eppure vano, visto che da allora non pare che l'umanità sia affatto migliorata. Se neanche ammazzare il figlio di Dio allora serve a rendere l'uomo più buono, o un poco meno cattivo, allora significa che questo non è proprio possibile, oppure che non si è usato il sistema giusto. Inutile versare sangue, sgozzare agnelli, immolare innocenti. La procedura del sacrificio non lava alcun peccato, non cancella il crimine, anzi ne diventa uno ulteriore. Perché mai un delitto dovrebbe assolvere da altri delitti? Poveri agnelli, aggiungo io. Comunque, invece che... No, vabbè, che poi li mangio lo stesso, quindi vabbè. Invece che rendermi più mite, prosegue Albinati, la morte di Gesù, quando era un ragazzino, mi faceva venir voglia di vendicarlo, altro che perdono, volevo una rappresaglia.
E quindi... Madonna.
Come?
È la Madonna.
Sì. Nel vero senso del... Vabbè. Nell'impartire lezioni sulla bontà come sopportazione del male, ci si dimentica che da un ragazzo non si può pretendere una tale saggezza e che dunque le mostruose iniquità patite dai martiri possono solo insegnare a rivoltarsi contro di esse e non certo a subirle con un sorriso estatico, che è una prerogativa dei santi. Dell'ingiustizia, della crudeltà, i racconti edificanti mirano ad accentuare l'aspetto sentimentale che spinge a commuoversi, mentre l'unico effetto che hanno realmente è quello di far uscire allo scoperto il sadismo istintivo, risvegliando per imitazione la violenza latente nel singolo. A questo punto Albinati ci parla della tonaca dei preti, che è un simbolo che ispira rispetto al protagonista, dove per rispetto intende il riconoscimento della diversità, che è un fattore di attrazione e repulsione allo stesso tempo. Oggi, se ci pensate, la diversità viene mal sopportata, e questo lo vediamo in qualsiasi contesto. Si dice che in una folla anonima nessuno faccia caso a nessuno, ma non è vero. Un prete e una suora, ad esempio, vengono comunque notati, si fa caso al loro abbigliamento, che significa una scelta precisa, che mette magari anche a disagio gli altri. Albinati addirittura ci dice che gli verrebbe voglia di dire a quel prete nella folla: «Ehi tu, perché esibisci il fatto di esserti dedicato a Dio? Lo sai che mi offendi ostentando di essere buono e santo, o meglio di pretendere di esserlo? Cos'è, vuoi farmi la predica? Beh, sappi che sei peggio di me, anzi sei come me. Dunque perché ti atteggi a persona particolare? La vistosa presenza di uomini che non scopano», prosegue Albinati, «è inspiegabile. O forse scopano ma di nascosto, ma allora sono degli ipocriti, o non scopano davvero e allora sono pazzi. È il pensiero dell'effettiva castità di un individuo ad essere intollerabile per l'autore, che quindi la immagina come una mutilazione, una rinuncia all'unica cosa per cui in fondo questa vita vale la pena di essere vissuta, ovvero l'amore». E a tal proposito vorrei leggere una delle pagine più interessanti di questo romanzo, che lascia spazio a varie riflessioni. Albinati ci dice: «Non voglio stare a sentire i raffinati ragionamenti teleologici volti a dimostrare che è amore anche la rinuncia all'amore. Anzi, è più amore ancora, come afferma un'enciclica papale. Uno non può rinunciare ad avere moglie e figli e poi dire «la mia non è una rinuncia». Questa non è una rinuncia, se si ne pai un pip». Il cattolicesimo certe volte pare l'antesignano e poi l'epigono del surrealismo. Prende una cosa qualsiasi e poi ci dice che quella cosa è l'esatto contrario di ciò che quella cosa con tutta evidenza è. Vai a un funerale, sei giù perché ti è morto qualcuno, almeno su questo sembrerebbe che non ci siano dubbi. Vorresti che ti si lasciasse piangere in pace e invece c'è sempre sul pulpito, dico sempre, come una maledizione, c'è regolarmente un prete che ti assicura che il tuo amico, il tuo caro parente, per cui ti stai tanto rattristando, non è morto. No, non è morto. Enzo non è morto, Silvana non è morta, Cesare non è morto, Rocco è ancora vivo. Ma
è
come?
È in un posto migliore.
È in un posto migliore. Ma come? Non era morto? E allora che cazzo ci stiamo a fare qua? Lui non è morto, lui vive, e voi altri non dovete essere tristi, ma esultare con lui, per lui, di lui, godere insieme a lui. Certo, ora lui è in paradiso, dunque sta meglio di prima, ci arrivo pure io, non sono così rozzo. Ciò nonostante mi sento preso per il culo da questa filosofia. Scatena in me una rabbia infinita. Devo uscire dalla chiesa. Sono anni che non riesco a terminare una funzione. Preferisco aspettare la bara fuori, quando la portano a spalla un paio di parenti e amici paonazzi e gli addetti delle pompe funebri, con i bicipiti che sformano la giacca. È troppo sublime e insieme troppo facile. Basta rovesciare l'evidenza e tac, qua c'è anche un po' di Renato Pozzetto, ottieni la soluzione. Se sei povero, in realtà sei ricco. Le malattie sono dei doni di Dio. Quando muore qualcuno è una benedizione perché lui ora gioisce con gli angeli. E poi magari c'è anche lo spot della lavazza, tutti gli angeli in paradiso bevono tutti un buon caffè, però vabbè. E, i primi saranno gli ultimi. Il bestemmiatore senza saperlo loda il Signore. Se ti allontani da Dio, vuol dire che lo stai cercando. Se Dio non c'è, allora vuol dire che di sicuro c'è. Questa è una delle, dei passi secondo me più forti di Albinati del suo romanzo. E alla fine, per concludere, ecco, che cosa vuol dire in fondo credere in qualcosa? La risposta più sensata potrebbe essere riporre fede in qualcosa che non si capisce o che non si può verificare, perché ciò che si comprende è sufficiente constatarlo, prenderne atto, e non c'è alcun bisogno di credervi. Se davvero esiste qualcosa che per sua natura non è intellegibile, non sarebbe meglio lasciarlo stare lì dove si trova, nel suo splendido mondo al di là della comprensione? Che bisogno c'è di tentare di raggiungerlo o di ingraziarselo o allearvisi o tenerselo buono, visto che comunque non puoi prevedere le sue mosse, né capirle dopo che le ha fatte, né è tenuto a giustificarle? Fatto sta che il sentimento religioso non dipende da alcun ragionamento. E non è una convinzione come quelle che si raggiungono appunto ragionando. È qualcosa di diverso, sarà sempre qualcosa che chi non crede non può capire. Resterà sempre qualcosa di indefinibile. E tutte le contestazioni degli atei infatti non riusciranno mai a intaccare queste convinzioni, perché i credenti diranno sempre che stanno parlando di qualcos'altro. Non è che si sbagliano gli atei a dire quello che dicono, solo che loro resteranno al di fuori. Quindi, secondo Albinati, gli atei dicono semplicemente qualcosa di diverso, perché non parlano davvero della fede. Non riescono a parlare di qualcosa che non sanno cosa sia. E niente, signori, io ho letto questi brevi passi, spero di non avervi annoiato, però è un libro che vi consiglio perché poi, a parte la religione della quale parla questa bellissima puntata, affronta tante altre tematiche come ad esempio la famiglia borghese, il ruolo appunto di quello che è stato il massacro del Circeo, un delitto avvenuto in quegli anni, negli anni 70 appunto a Roma, che ha praticamente cambiato le convinzioni, ecco, delle famiglie benestanti di Roma, che improvvisamente si sono viste arrivare la criminalità nei loro quartieri. Io vi consiglio di leggere questo romanzo, che è pieno di riflessioni di questo tipo. E adesso lascerei nuovamente la parola al mio grande amico Giovanni.
Ti ringrazio, Pasquale, per avermi dato la parola, e ti ringrazio anche per questo tuo approfondimento. Ho letto anch'io La scuola cattolica di Albinati, proprio perché in un esame universitario lo avevo nel piano di studio, insomma. Comunque sia, partendo da quello che ho detto prima, ovvero parlando di Viridiana del 1961, vi parlo adesso di un film uscito esattamente 10 anni dopo. Quindi nel 1971 sto parlando di I diavoli di Ken Russell. Parto col dire che siamo davanti ad un capolavoro, un'opera immortale di un incredibile bellezza, livelli che raramente si sono raggiunti nella storia del cinema. Il film è ambientato nel XVII secolo in Francia, dove ci viene introdotta la figura di Padre Urbano Grandlieu, che ha appena ottenuto pieni poteri da parte del governatore da poco deceduto, proprio perché è in attesa dell'elezione di un successivo governatore. In questo frangente il protagonista, forte del potere ottenuto, si oppone all'abbattimento delle mura cittadine, abbattimento voluto dal cardinale Richelieu. Grandlieu è un uomo molto carismatico e, nonostante sia un prete, è risaputo il fatto che abbia diverse amanti. Ci è presentato come un uomo rispettato, stimato e risoluto, seppur ipocrita e blasfemo. Il secondo personaggio più importante della storia è Suora Jeanne, una donna sentimentalmente e sessualmente repressa, sull'orlo di un crollo mentale, che inizia a sviluppare un'ossessione per Padre Grandlieu, nonostante lui non abbia mai avuto alcun rapporto con lei. Lei sa di non poterlo avere perché lui, sì, è un uomo di chiesa, ma è già occupato. Così la suora lo accusa di averla violentata con l'aiuto del diavolo. Nel convento inizia un vero e proprio caso di isteria sessuale collettiva che viene scambiato per una possessione demoniaca di massa. La colpa ovviamente verrà data a Grandier e da qui partirà la vera narrazione del film. Il personaggio di Grandier è dipendente dal potere che esercita politicamente e religiosamente. In quel periodo essere un esponente ecclesiastico significava essere desiderato e avere controllo. Tutto ciò che fa il protagonista servirà solo ad accrescere il suo ego e a confermare e gonfiare questo potere. Quello che l'opera vuole criticare è l'istituzione della Chiesa, come in generale anche il sentimento spirituale cieco e irrazionale. Il regista è a conoscenza del fatto che questo vada inevitabilmente a influenzare la cultura e il mondo, ed è proprio facendo leva su religione e sesso che il film lancia l'accusa. Il lungometraggio vanta le prove attoriali di Oliver Reed e Vanessa Redgrave come protagonisti. Le magnifiche scenografie sono realizzate da Derek Jarman, prendendo ispirazione da Metropolis di Fritz Lang. Questo perché Russell voleva dare una visione anacronistica dell'Europa di quel periodo, di modo da differenziare esteticamente il suo film, inducendo una sensazione di estraniamento nello spettatore. Lo stile della sceneggiatura è denso e teatrale. Nonostante stiamo parlando di un film del 71, la colonna sonora varia molto da musica tipica del 600 a canzoni più sperimentali e acide. Il film è attualissimo, dimostrando che Russell fosse avanti nella rappresentazione, nella forma narrativa e nella messa in scena. Parliamo di un film elegante, estremo, blasfemo e con un gusto estetico ricco, barocco. L'impatto visivo è a dir poco impressionante. Costumi magnifici, scenografie dorate, make-up esagerati. Lo stile registico è quasi anarchico, la camera è spesso in movimento, pur rimanendo fedele al rigore tipico di Russell. È un film che accontenterà gli appassionati di un tipo di cinema più estremo e gli appassionati di un tipo di cinema più elegante. Non esiste ad oggi una versione completa del film, per come il regista l'aveva concepito. All'inizio degli anni 2000, i ricercatori delle scene perdute dell'esorcista di Friedkin si misero alla ricerca delle scene mancanti dei diavoli. Le bobine vennero recuperate e solo nel 2004 si riuscì ad ottenere un montaggio completo. Non esiste ancora però una versione acquistabile del film, completa con le scene mancanti. La scena più importante tra quelle tagliate e censurate è quella dell'orgia. Ne parlerò adesso molto brevemente, senza particolari spoiler. In questa sequenza vediamo suore nude in preda all'isteria più feroce, consumare un rapporto con un grande crocifisso, un prete che si masturba osservando la scena e una suora che usa un cero come se fosse un fallo. Uno scenario decisamente blasfemo e forte,
ma abbastanza,
condito da un montaggio molto serrato, da musica ossessiva e dalle urla delle suore, tantissime urla. In quel periodo c'erano stati già diversi film a rappresentare immagini anche più forti di queste, ma questa sequenza venne aspramente condannata perché montata intervallando i momenti di isteria ai momenti in cui Padre Grandier sta benedicendo l'Eucarestia. Questa scena e questi eventi narrati rappresentano una grave mancanza all'interno del film, proprio perché aiutano a comprendere le differenze e le similitudini di religione e sesso, di repressione ed espressione, di bene e di male. La storia poi è un fatto realmente accaduto nel 1634 a Loudon in Francia. L'accaduto infatti è noto come i diavoli di Loudon. Nella realtà Urbano Grandier fu torturato e bruciato perché ritenuto un accordo con Satana, con cui avrebbe sedotto un intero convento di suore orsoline. Ad oggi infatti il caso è considerato uno dei più importanti, dei più rilevanti per quanto riguarda isteria sessuale di massa in tutta la storia. Da qui voglio partire con una riflessione più nello specifico per quanto riguarda la repressione che porta la religione sulla sessualità e su tanti altri aspetti.
Sì.
Come ci sta insegnando questo nostro periodo storico, impariamo sempre di più. La repressione, come dicevi anche tu, non può far altro che far uscire in qualche modo una tendenza già presente in qualcuno. L'unica cosa che si potrebbe fare, come all'incirca accennava anche Albinati, è proprio il fatto di riuscire ad affrontare questa cosa, parlandone anche. Quindi sicuramente il fatto di avere una pulsione violenta, un qualcosa che non possa andare bene nel mondo per come lo intendiamo, sicuramente l'affrontare questa cosa e riuscire a spostare questo tipo di energia in qualcosa di creativo, in qualcosa di buono, credo che possa portare a qualcosa di migliore rispetto alla violenza, rispetto alla repressione, rispetto a qualunque cosa negativa, insomma.
Certo, una considerazione molto interessante. E allora, niente, signori, siamo arrivati al termine di questo nostro episodio.
Ce l'abbiamo fatta.
Speriamo appunto davvero di non ricevere critiche, come dire. Però alla
Ma anche
fine...
se le riceviamo saremo pronti magari a intervistare qualcuno per parlare dell'argomento. Proprio perché è così ampio, probabilmente parleremo di nuovo di argomenti simili.
Esatto. Perché appunto molto spesso, come dire, avere una visione diversa per quanto riguarda la religione a volte sembra peggiore delle situazioni che si vengono a creare nella nostra società, nel senso che molto spesso ci sono delle fazioni diverse per quanto riguarda la politica, per quanto riguarda diversi argomenti, addirittura lo sport, però la religione a volte viene poco affrontata e molto spesso c'è poca tolleranza nei confronti di quelle che possono essere delle visioni diverse.
E che, per come la vedo io, per come ho riflettuto nel tempo le cose, la fede, la religione, la spiritualità rappresentano diverse sfumature di un colore. Immaginiamolo così, metaforicamente, di un colore, come se fosse verde, immaginiamo questo. Però chi non può vedere il verde, immaginiamo anche che ci sia gente che non può vedere il verde, può vedere tutti gli altri colori, solamente il verde. Quelle altre persone possono provare a spiegarsi, possono provare a far capire cosa fa sentire loro quel colore, in che modo possa essere, ma quelle persone semplicemente non vedranno mai quel colore. Sì. Quindi sarà un'eterna battaglia continua in cui entrambi avranno argomentazioni più o meno giuste, chi fatti reali e chi fatti un po' più basati appunto sul io credo questo, io vedo questo. È inutile più che altro stare a cercare di trovare la verità in questo.
Certo. Comunque, grazie ancora per averci seguito e noi vi rimandiamo ad un prossimo appuntamento con lo Sliding Doors Podcast.
Vi salutiamo e insomma, ci vediamo presto.
Ciao a tutti.